novella 7, Il figliolo del pecoraio, raccontata dalla ragazza Elena Beccherini. C'era una volta un uomo e una donna che facevano i pastori in montagna e loro avevano per figliolo un ragazzotto in su 17 anni e non li volevano punto bene. Sicché per levarselo d'attorno lo mandavano sempre al bosco con un tozzaccio di pan nero in mano a badare alle pecore. Un giorno un agnello del branco cascò giù in un botro e si sfragellò tutto e morì. Non c'è da dire quanto i due cattivi genitori sgridorno il povero ragazzotto, che anzi gliene diedano a quel dio e poi, a bene che fosse notte buia, lo scacciorno fuori di casa con la promessa d'ammazzarlo se lui avesse avuto la sfacciataggine di ritornarci. Quello sciaurato, piagnendo, vagolò per un pezzo nei dintorni, in senza sapere a dove andare, fino a che, rifinito e affamato, vinse a un sasso vuoto e, raggriccito dal freddo, lì si poté alla peggio accoccolare, dopo esserci si accomodò un po' di lettuccio con delle foglie secche. Ma a dormire non gli riuscì, sia dalla paura di trovarsi in quel luogo al buio e solo, sia perché anco ripensava a casa sua e ignoto del poi. Non era di molto che steva il ragazzotto dentro a quel sasso quando ci capitò un uomo che gli disse: «Oè, tu ha preso il miletto, temerario, che ci fa tu costì?» Tutto impaurito il ragazzotto si mette a raccontargli le sue disgrazie e lo supplicò con le mani in croce che non lo scacciasse, ma che lui fosse per quella notte contento di fare a mezzo del ricovero, che re Abruzzolo gli anderebbe via in dove la sorte lo menava. L'uomo acconsentì di buona voglia e anzi gli garbava d'aver trovo il vuoto del sasso pieno di foglie secche, perché a lui non gli era venuto un capo quel conforto. Il ragazzotto poi si rannicchiò da una parte quanto potiede per non dargli noia a quell'uomo e restò quieto in senza bucicarsi e finse di dormire, stando con del sospetto assai per cagione del compagno. Infrattanto l'uomo, che lui ne manco dormiva, badava a borbottare, concredendo che il ragazzotto non lo sentissi. «Che possi io regalare a questo ragazzotto che m'ha impiuto di foglie secche il mi giacitoio e si tiene a così da parte per non darmi incomodo, sicché pare che non ci sia?» Il ragazzotto però sentiva bene il ragionamento, ma figurava d'essere appioppato. Alla mattina disse l'uomo: «Ha tu dormito, ragazzo?» E lui: «Altro, meglio che nel miletto, ma è giorno, e devo andarmene a giostroni per il mondo perché mia a casa non mi ci vogliano più, e se ci torno il babbo e la mamma gli han promesso d'ammazzarmi. Perdonatemi lo sturbo, addio!» E il ragazzotto s'avviava piagnendo. Dice l'uomo: «Aspetta un po', ragazzo, stanotte io son resto contento di te, e però ti voglio regalare certe cose che forse ti potranno anco essere di molto vantaggio nel mondo. Ecco, bada qui. Questo gli è un tovagliolino di filo. Ogni volta che tu lo spieghi, se tu gli ordini da desinare, ce ne sarà in abbondanza per quanti voi siete a tavola. Questa gli è una scatolina. Ogni volta che tu l'apri, dentro ci sarà una moneta d'oro. Questo gli è un organino. Ogni volta che tu ti metti a suonarlo, e balleranno a tuo piacimento tutti quelli che lo sentano. Ora va pur via e non ti dismenticar di me.» Il ragazzotto, un po' dubitoso della verità, prese quei regali e poi se ne andiede con Dio. Cammina, cammina, il ragazzotto vinse a una città piena di popolo, a dove si preparavano grandi feste e giostre. Il re del paese aveva bandito che qualunque fosse tanto ricco da mettere in deposito una grossa somma di quattrini, lui e l'avrebbe lasciato giocare la sua propria figliola, con promessa di dargliela per sua moglie, assieme al tesoro ammucchiato, se rinusciva il vincitore. A questa nova disse tra di sé il ragazzotto: «D'eccolo il momento di far la prova della scatolina. Mi vo anch'io mettere innanzi in fila con gli altri, se la scatolina mi dà i quattrini al bisogno.» Detto fatto, principia a aprirla e serrarla, e ogni volta c'era dentro una bella moneta d'oro lampante, sicché in poco tempo lui ebbe in possesso una bella somma, si comperò dei cavalli, dell'armi luccicenti, pigliò dei servitori e si vestì con lusso da principe. E poi, andato dal re, gli diede in deposito un bugiardino di quattrini e si fece credere il figliolo del re di Portogallo, e però volse che l'accettassino per giocatore della ragazza reale. Insomma, la fortuna l'assistette e, guadagnato in tutti i giochi, il re fu obbligato a dichiararlo lo sposo della principessa. Ma purtroppo il ragazzotto gli era stato allevo soltanto tra mezzo alle pecore e commetteva delle malcreanze, e il re lo prese in sospetto del suo parentato. Dunque, con gran segretezza, il re spedì delle persone fide e di molto furbe per i paesi vicini a cercare delle notizie su questo ragazzotto, se lui fosse o no figliolo del re di Portogallo. Guà, a forza di domande quelle spie scopersero tutta la verità, e il re, stizzito a bono per il tradimento, comandò che subito il ragazzotto si serrasse in una prigione fonda, che rimaneva appunto sotto la sala dei conviti nel palazzo reale. Il ragazzotto si trovò d'un tratto nella prigione, quando invece pensava di diventare genero del re, e dentro a quel brutto logo c'erano anche altri 19 carcerati, che nel vederlo entrare gli diedano il benvenuto con grande allegria, e lui a raccontargli il caso suo, e chi lo sbeffeggiava e chi ne aveva compassione, si sa, la gente non è tutta un mo'. Dopo un po' d'eccoti il carcerieri col mangiare, pan nero, e a mandarlo giù per la gola de secchi d'acqua stietta. Disse allora il ragazzotto, una volta che il carcerieri se ne fu andato col chiudere la porta a catenaccio: «Niamo, buttate via odesta roba, che ce l'ho io un bel desinare per tutti!» Scramano quei carcerati: «Oh, che buffone! Tu pari matto! Come vuoi tu fare a darci tavola in bandita?» Arrispose in senza sgomentarsi il ragazzotto: «State a vedere!» E spiegacciato il tovagliolino di filo comandò forte: «Su, tovagliolo, apparecchia per 20!» Detto fatto, apparse un bel desinare per 20, che non ci mancava proprio nulla, neppure del meglio vino. I carcerati a quella vista scaraventorno via il pan nero e l'acqua, e papporno a crepapelle. Il carcerieri, infrattanto, ogni giorno trovava il pan nero e l'acqua per le terre, e non sapeva che lunari almanaccarsi, perché in un istante quei carcerati erano vegeti e vispoli sempre più. Fece dunque pensieri di raccontare questa meraviglia al re. Il re, in nel sentire il racconto, si incuriosì e si volse da sé sincerare co' suoi occhi della cosa e mettere a esame i carcerati, e però scese giù in nella prigione. Dice: «Com'è che voi sbeffate il solito desinare e in ogni mo' campate bene ta via? Io lo vo conoscere questo miracolo, e se delle bugie non me le infilzate, vi imprometto, parola di re, di perdonarvi». Viense innanzi a quel discorso il ragazzotto in persona e non gli nascose nulla. «Sappia, maestà, chi son io che do a tutti i miei compagni da mangiare e da bere, anco meglio che alla tavola reale. Anzi, se lei vuole accettare, io lo invito alla mia mensa oggi medesimo, e lei di certo resterà di molto contento». «Accetto», dice il re, «i vo vedere quel che tu sa fare e come tu mi tratti». Subito il ragazzotto spiegacciò il tovagliolino di filo e poi comandò forte: «Su, tovagliolo, apparecchia per 21 e dal re». Il tovagliolino ubbidì con gran stupore del re, che desinò meglio che alla sua propria tavola. Finito che ebban di mangiare, disse il re al ragazzotto: «Me lo venderesti tu il tovagliolino?» «Perché no, maestà», gli rispose, «ma con de patti. Che lei mi lassi dormire una notte assieme alla sua figliola, mia legittima fidanzata». A questa domanda il re ci pensò un po' su, ma poi disse: «L'accordo, ma che tu stia in sulle sponde del letto, a finestre aperte e con delle guardie in camera. 8 ce n'hanno da essere, e di più un lampione sempre acceso. Se ti garba così, bene, e in senno no, sciolti». «Vadia pure a sua mamma, maestà», rispose il ragazzotto, e dopo il tovagliolino è nel suo possesso. E di fatto il ragazzotto dormì tutta una notte con la principessa, ma non ci fu versi che si potesse muovere e toccarla, e quando vianse giorno il re diede ordine di rimetterlo in prigione. In nel vedere rientrare il ragazzotto in prigione, i carcerati cominciarono a canzonarlo e bociavano: «Che babbaleo, badalo lì il mammalucco! Ora sì che bisognerà che si mangi pan nero e si beva acqua del pozzo! Ma che bel patto grasso facessi tu con il re!» Dice il ragazzotto, in senza scomporsi a quell'urlio: «Oh, che non si mangia e beve anco co' quattrini?» E i carcerati: «Eh sì, ma i quattrini per iscialare a dove li ha tu?» A replica il ragazzotto: «Meno chiasso e lasciatevi servire da me, e voi vedrete». Subito lui tira fuori di tasca la scatolina e si mette a aprirla e serrarla, sicché in un momento raccapezzò un monte di monete d'oro. E con le monete, tutti i santi giorni, diede desinari da principi ai carcerati e stiedano come pasque. Il carcerieri, gli è naturale, mezzo ingrullito dallo stupore nel vedere che il pan nero e l'acqua stietta la buttavano per la prigione, corse da capo dal re a raccontargli ogni cosa. E il re, scese giù al solito per sincerarsi con i suoi propri occhi e quando seppe della scatolina fatata disse al ragazzotto: «Vo tu vendermela con questa scatolina?»
«Perché no, maestà? Magari», gli rispose il ragazzotto, «ma col medesimo patto di prima».
E il re:
«E io pure te l'accordo come prima».
Insomma, anche questa volta il ragazzotto dormì con la principessa, in senza poterla toccare né manco con la punta delle dita, e a bruzzolo lo risti a forno in prigione. I carcerati, nel vedere da capo il ragazzotto rimesso con loro, più che mai lo canzonavano e badavano a bociare:
«Ora poi è finita la cuccagna, bisognerà bene adattarsi al pan nero e all'acqua del pozzo».
«Pazienza», rispose quello, «ma l'allegria non deve mancare, se non si desina da signori e non si ballerà da matti».
«Come, come?» gridorono i carcerati.
Disse il ragazzotto: «Aspettate che il re sia qui di sopra al convito e poi vedrete che baldoria». Di lì a un momento suona la campana del pranzo reale e i convitati, tutti in sala col re assieme, si siedettano alla mensa. Il ragazzotto allora tira fuori il suo organino e comanda:
«Organino, presto, che ogni persona balli alla tavola del re. E suona pure di gran forza».
«Che ti vo' vedere? Parevan tanti matti spiritati su un sala. Ballavano a furore, uomini, donne, mobili. Le stoviglie e i cristalli si sfracasciorno in pezzettini. Le pietanze tutte all'aria e giù per le terre. Chi sbatteva la testa nei muri o puramente nel soffitto, da gran sbalzi che era obbligato a fare. Il re poi gli urlava a gola squarciata, non sapendo in che mondo si fosse». Quando il ragazzotto smettiè del sono, il re, tutto stafelato, scese nella prigione a domandare chi era quel gustoso che si spassava a quel mo. Subito viene avanti il ragazzotto e dice: «Son io, maestà. Gli è con questo organino che fa nascere il chiasso». E giù in quel mentre suona e risuona da capo, e il re salta di qui, salta di là, che pareva un razzo matto.
«Smetti, smetti!» perciava il re. «Tu mi rovini!»
Il ragazzotto a quel boscio non suonò più, e il re gli disse allora:
«Che me lo vuoi tu vendere, codesto organino indiavolato?»
«Perché no, maestà?» rispose il ragazzotto.
«Ma a che patti?»
«Guà, a patti di prima», gli disse il re.
«Cogliomberi!» sclamò il ragazzotto. «Troppo grassa, Sant'Antonio! O nuovi patti e chiari, o riprincipio a suonare, e sono infino a tanto che non siete tutti sfiaccolati e morti!»
Disse il re impaurito.
«Fagli te, dunque, i patti»,
dice il ragazzotto.
«D'eccogli! I vo' che mi s'accordi di sentire le brame della principessa, quando sarò a letto con lei, e che lei sia obbligata a rispondermi. I prometto, per il milato, di stare a su comandamenti».
Il re ci pensò un po' su prima da consentire, ma tra la paura di riballar da capo e quel che mulinava in nel cuore, rispose:
«Per me l'accordo, ma in camera ci metto doppie guardie e 2 lampioni accesi».
A male brighe sortito di lì il re, lui fece chiamare la sua figliola in segreto e gli disse:
«Bada bene, io ti comando che stanotte a tutte le domande di quel ragazzotto malandrino, quando tu sei a letto con lui, sempre tu gli risponda di no alle sue richieste».
La principessa, con un inchino a quelle parole, replicò: «Babbo, lei non dubiti e l'ubbidisco». Eccoti, viense la sera e il ragazzotto se ne andiede a letto con la figliola del re. E dopo che furono sdraiati da del tempo, dice il ragazzotto:
«Con il fresco che fa, che vi paregli bene, sposa mia, di tenere aperte a così le finestre?»
E la principessa:
«No». «Dunque, guardie», voce il ragazzotto, «per ordine espresso della principessa, che le finestre siano serrate».
E le finestre vien san serrate. Passa un quarto d'ora e il ragazzotto dice:
«Che proprio, sposa mia, vi paregli bene che non siamo qui a letto con tutte queste guardie d'attorno?»
E la principessa:
«No».
Subito boce il ragazzotto: «Guardie, avete voi sentito? Dunque, per ordine espresso della principessa, andate via di camera in sul momento». E le guardie se ne andorno a dormire che non gli parse vero. Passa un altro quarto d'ora e il ragazzotto dice:
«Sposa mia, che vi paregli proprio bene star qui a dormire con 2 lampioni accesi?»
E la principessa:
«No».
Diviato, il ragazzotto spense i lampioni e fu buio fitto e nella stanza. E quando il ragazzotto rientrò nel suo cantuccio a letto, lassato un po' di tempo in senza smuoversi, finalmente disse con una voce tenera:
«Cara mia, non siem sposi legittimi, e in un istante non si resta così discosti che quasimente pare ci sia una siepe di pruni in questo mezzo. Vi garba a voi questo fatto?»
E la principessa:
«No». Non occorre che si racconti chiaro quel che gli accadette. Gli sposi s'avvicinorono, si diedano de baci e si strinsero con le braccia, e addio. Quando vinse il giorno e il re seppe ogni cosa dalla sua figliola, si incattivì a bono, fece un busto alla principessa e in tutti i modi voleva che al ragazzotto gli tagliassi nel capo. Ma la principessa protestò che lei aveva obbedito al comando del re, corrispondere sempre di no a tutte le domande del suo sposo. Lui però era stato furbo nel fare quelle domande. E poi dice al re la principessa: «Che vuole, caro babbo? Oramai non c'è più rimedio. Quel che è stato, e insomma questo giovane gli è di certo il mio legittimo marito. Dunque, che lei ci perdoni a tutti e due, perché non siamo innamorati e non ci si può separare a nessun patto». Guà, il re lo vede bene che una toppa in senza scandalo e barbarietà non c'era da mettercela, e pensò meglio di perdonare a quei due, e che lo sposalizio si facesse con di molte feste e lussuose, e con re Sananco le giostre. Dopo il ragazzotto, diventato genero del re, campò tanto assieme con la principessa, che poi, alla morte del socero, fu erede di tutto quanto il regno, e a così, da pastore, gli toccò la sorte di acculattarsi in un trono reale per la sua vita intera.